In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Signore, conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza di quella pace e di quella gioia che Maria, nella gloria della Trinità, gode in cielo. Tutta la vita cristiana inizia da un imperativo che il Signore nostro Gesù Cristo rivolge a coloro che chiama: seguimi. Un imperativo che scandisce tutta quanta la vita di coloro che, chiamati dal Salvatore, sedotto dalla potenza del suo amore, mettono le proprie orme sulle pedate dell'agnello e seguono Cristo dovunque egli va. Essi infatti, vestiti in bianche vesti, vengono oggi contemplati nella gloria degli angeli, di cui Maria è la regina, e tutti, sia Maria nostra madre, sia anche i santi e gli spiriti beati, hanno lavato le vesti dell'agnello rendendole candide nel sangue di Gesù Cristo, che nel mistero della sua Pasqua continua a dire a coloro che ha chiamato: seguimi. Infatti questo imperativo scandisce la vita di tutti quanti noi, così come ha scandito la vita di Maria. Seguire Gesù Cristo non soltanto significa andare dietro di Lui nell'esperienza terrena, ma anche condividere la stessa corona di gloria, perché noi, carissimi fratelli e sorelle, siamo chiamati a seguire Gesù Cristo qui in terra e a seguire Gesù Cristo anche nel cielo, a seguirlo nel mistero della sua vita terrena che culmina con la sua Pasqua e, ricchi del dono dello Spirito Santo, a partecipare, seguendo Lui che è il risorto e il vivente, nel suo regno di luce e di pace. Seguire Gesù Cristo significa ascoltare la sua voce, assimilare la sua parola, accogliere il seme della sua presenza nella nostra vita, essere legati a Lui che è la vite, di cui noi siamo i tralci, potati e tagliati dal divino agricoltore che è il Padre, facciamo frutti abbondanti di opere buone. Seguire Gesù Cristo significa andare dietro di Lui, vedere l'onnipotenza della sua parola, la grazia dei suoi miracoli, essere toccati profondamente dalla sua mano che tutto guarisce e risana. Seguire Gesù Cristo significa rinnegare la propria volontà e mettersi dietro a Cristo perché Lui, il primogenito di ogni creatura, ci dia la forza di prendere la nostra croce ogni giorno, di seguirlo fino alla morte, per partecipare così alla sua risurrezione. Perché, ce lo ricorda San Paolo, se noi moriamo con Lui risorgeremo. Tutta la vita cristiana significa quindi lasciare che la sequela di Gesù Cristo possa scandire ogni attimo della nostra vita, una sequela esteriore che è poi il risvolto di quella dinamica interiore, perché la grazia dello Spirito Santo interiormente ci lavora, perché esteriormente i nostri gesti ripresentino la vita del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi seguire Lui, il Maestro e il Signore, significa lasciarsi plasmare dallo Spirito Santo interiormente, dalla sua luce, dalla sua vita e dalla sua forza, e lasciarsi esteriormente plasmare perché i nostri gesti risultino la continuazione di quelli di Gesù Cristo, perché come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. L'amore ci lavora interiormente, mentre la sequela esteriormente rende i nostri gesti come quelli di Gesù Cristo. Ci rendiamo conto, carissimi fratelli e sorelle, che tutti siamo chiamati a seguire Gesù, secondo la nostra vocazione, secondo la nostra missione, mettendo a frutto le capacità che abbiamo, perché tutta la nostra esistenza venga plasmata, irrorata, trasformata, vivificata dallo Spirito del Cristo risorto, perché Lui fa nuove tutte quante le cose. La liturgia di questo tempo pone la Pasqua di Maria nel cuore dell'estate e ci dà la possibilità di vedere come Maria è stata la discepola somigliantissima a Cristo, che è il Maestro e il Signore, e ci dà la grazia e la possibilità di vedere che cosa significa per Maria condividere la gloria del Paradiso e cosa significa per noi guardare Maria, perché anche noi, sedotti dalla bellezza, dal profumo fragrante della sua vita, possiamo seguire Gesù Cristo per partecipare un giorno alla gloria del cielo. Infatti la liturgia ce la fa contemplare così, tutta bella, tutta luce, tutto splendore, tutto profumo di vita. Infatti non poteva conoscere la morte e la corruzione della carne colui che aveva dato al mondo l'autore della vita, ci fa cantare la liturgia della solennità di oggi. Maria, nel momento stesso in cui è morta, è stata presa dagli angeli e la sua anima e il suo corpo partecipano, prima fra tutte le creature dopo Gesù Cristo, alla gloria della Trinità. Per questo noi parliamo della dormitio virginis, ovvero di questo sonno della morte, simile a quella dei nostri padri nell'Antico Testamento, perché Maria è passata da questo mondo al Padre, si è addormentata a questo mondo e si è risvegliata nel cuore della Trinità. E il suo corpo, come quello di Cristo, è un corpo glorioso, non ha conosciuto la corruzione, non ha conosciuto il buio del sepolcro, non hanno conosciuto i discepoli il lutto e il dolore, perché la madre del Salvatore, affidata al discepolo amato sotto la croce, era stata rubata al loro sguardo. No, perché la Chiesa primitiva ha sempre professato la sua consapevolezza riguardo a Maria e al mistero della sua assunzione, è stata presa, afferrata e portata in cielo. In tal modo in Maria vediamo più di un privilegio. Il primo, nel suo immacolato concepimento, quando la mano di Dio l'ha strappata dalla caduta che è propria di tutti quanti noi figli di Adamo e di Eva, e l'ha fatta risplendere per la gloria del Cristo risorto, perché la sua vita, il suo cuore, ogni fibra della sua esistenza è stata impurpurata del sangue dell'agnello. E il privilegio che noi oggi contempliamo è quello che Maria, non avendo conosciuto il sepolcro, partecipa alla gloria degli angeli e dei santi e canta senza fine la gioia, l'amore, la pace, il perdono che la Trinità usa a tutti quanti noi. Ma, carissimi fratelli e sorelle, se Maria ha seguito Gesù Cristo nel mistero della sua glorificazione, nella luce senza tramonto dell'eternità, noi, attraverso la liturgia della parola, ci rendiamo conto che Maria ha seguito il suo Figlio in questa vita terrena e si è lasciata illuminare, vivificare, guidare dallo Spirito di Cristo, che è la primizia della resurrezione futura. Abbiamo ascoltato come nella seconda lettura Paolo, indirizzandosi con il suo primo scritto alla comunità di Corinto, vuole chiarire che cosa avviene alla fine dei tempi e come la sequela del Cristo scandisce la nostra partecipazione alla gloria futura. Lo abbiamo ascoltato: Cristo è risorto ed è la primizia di coloro che sono morti, perché prima Cristo, che è la primizia, è risorto, e poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Alla fine egli consegnerà il regno a Dio Padre. Quello che Paolo dice per tutti quanti noi che si realizzerà alla fine del mondo, quando noi per un puro dono di grazia parteciperemo alla gloria degli angeli e dei santi, la nostra anima si unirà al corpo, questo è già avvenuto in Maria, perché nel momento stesso in cui è morta è risorta alla vita senza fine. Paolo dà la possibilità a noi e ai corinzi di vedere quello che avviene alla fine del mondo, ma come si segue Gesù ora? Come si lascia a Gesù la possibilità di illuminare i nostri passi, di guidare il nostro cuore, di orientare diversamente i nostri gesti? La liturgia ci offre come prima lettura un brano straordinario che presenta questa donna, immagine della Chiesa e figura di Maria, che partorisce un figlio e il demonio, il drago antico, vuole divorarlo. Questo è quello che capita nella sequela quotidiana. Seguire Gesù Cristo significa, afferma San Francesco, partorirlo attraverso una vita santa. Questo è quello che ha fatto Maria, questo è ciò che cerca di fare continuamente la Chiesa: partorire Gesù Cristo attraverso il rinnegamento della propria volontà, partorire Gesù Cristo e donarlo al mondo di oggi attraverso una vita santa. A questo siamo chiamati tutti quanti noi, ma il mistero del male ci attanaglia, il demonio ci tenta, il serpente antico cerca di divorare il bene e di far piombare il nostro cuore, la nostra vita, nell'abisso dell'oscurità, della tristezza, della disperazione, dell'angoscia e della morte. Come Maria è stata salvata, anche noi, carissimi fratelli e sorelle, siamo chiamati a combattere e veniamo salvati e aiutati dalla grazia di Dio. Talvolta ci sembra di soccombere, di cadere nelle maglie del peccato e della colpa antica, ma non dobbiamo scoraggiarci, perché abbiamo un avvocato presso il Padre, ci ricorda San Giovanni, Gesù Cristo giusto. Egli è vittima di espiazione non soltanto per i nostri peccati, ma anche per quelli di tutto il mondo. Seguire Gesù Cristo significa combattere il male con la forza del bene, con la grazia dello Spirito Santo. Perché, ci ricorda San Luca nel libro degli Atti degli Apostoli, Gesù Cristo, unto di Spirito Santo, è passato sanando e riconciliando, pacificando tutti coloro che erano prigionieri del male, perché Dio era con lui. Seguire Gesù Cristo significa combattere il male, significa donare il profumo dello Spirito Santo, far prevalere in noi la forza del bene. La domanda quindi che la liturgia fa a tutti quanti noi è questa: ma io seguo Gesù Cristo combattendo, combattendo contro me stesso, contro il mio egoismo, attuando quel rinnegamento della propria volontà che ci fa essere discepoli autentici del Signore. Io genero Gesù Cristo nella vita di preghiera, lo partorisco in un'esistenza santa, lo dono ai fratelli come ha fatto Maria nei miei incontri, nelle mie parole, nei miei gesti, nei miei sguardi, nei miei atteggiamenti. Cioè la mia vita profuma di Gesù Cristo, è presenza di Gesù Cristo. Oppure l'amore vero diventa gelosia ed invidia, la donazione genera l'egoismo e quella povertà autentica che è il segno della grazia di Dio che lavora in noi viene messa in scacco dal desiderio di appropriarci e di impossessarci, signori della realtà, di tutto quello che c'è intorno. Allora dobbiamo pregare: Signore, donaci la grazia di seguire il tuo figlio Gesù Cristo combattendo il male. Ma il male è quello vero. Talvolta noi invece combattiamo il bene credendo che sia male, perché l'egoismo ci fa vedere come male quello che è il bene, perché il bene autentico si riconosce soltanto con gli occhi che hanno vissuto la grazia dello Spirito Santo, che sono passati nel mistero della croce di Cristo. Talvolta il demonio ci fa vedere come male, a causa della sua astuzia, quello che è bene. E tante volte nei nostri rapporti, nelle nostre famiglie, nelle nostre relazioni, combattiamo sì, ma combattiamo il bene, combattiamo l'amicizia in nome di una presunta giustizia, combattiamo la pace e la riconciliazione in nome di quelli che sono i nostri diritti. Sradica, Signore, dal nostro cuore il desiderio di prevaricare sugli altri. Donaci l'armatura della fede e cingi i nostri fianchi con il desiderio dell'autentico bene. Metti nelle nostre mani l'arma, sì, ma quella della carità che sconfigge l'egoismo attraverso la donazione della propria vita in amore per gli altri. Donaci di vedere il bene e di riconoscerlo facendolo crescere e di combattere prima di tutto in noi stessi l'orgoglio e l'egoismo che impediscono al bene di crescere. Prima di tutto combattere il male e poi far crescere il bene nei nostri rapporti. La sequela di Maria ci indica proprio questo. Nella pagina del Vangelo, lì dove non troviamo il mistero dell'assunzione di Maria in anima e corpo, ci viene data la strada che Maria ha seguito, la via che ha intrapreso nella sequela di Cristo. Una sequela che è iniziata in Maria prima che Gesù venisse al mondo, venisse alla luce, perché Maria ha conosciuto la grazia della risurrezione nel mistero del suo immacolato concepimento, nel momento stesso in cui ha conosciuto la vita nel grembo della sua genitrice. È di là che è iniziata la sequela, il cammino dietro a Cristo Signore. La grazia l'ha lavorata, la grazia l'ha illuminata, la grazia l'ha plasmata. E quando dopo l'annuncio dell'angelo Gabriele, ormai ricca del dono dello Spirito Santo, va ad Ebron nella casa di Elisabetta e di Zaccaria, Maria è piena di Gesù Cristo. Seguire il Maestro significa dire: eccomi all'inabitazione dello Spirito dentro di noi. Non si è cristiani se dentro di noi non c'è il fermento, il lievito, la luce, la grazia e la forza dello Spirito Santo. Se nella preghiera non lo facciamo parlare, se nelle opere non facciamo levitare questo fermento, se nella testimonianza della vita cristiana non diamo spazio a Lui rinnegando la nostra volontà. Maria fa crescere il bene. Il bene attraverso Maria diventa contagioso, è un profumo che riempie la casa di Ebron, è una presenza che investe la vita, ma nelle profondità di Elisabetta, al punto che il suo seno, lì dove c'è Giovanni, il precursore e il battezzatore, viene visitata da quella grazia, viene irrorata da quella luce, viene illuminata da quella potenza di vita. Seguire Gesù Cristo significa essere come Maria, portatori di luce, di gioia, di grazia e di pace. La contemplazione della gloria di Maria deve farci non soltanto desiderare il cielo, perché il Signore possa attuare in noi, alla fine dei tempi, quello che in Maria si è già realizzato. Seguire Gesù Cristo alla stregua di Maria, così come Maria, vuol dire disporsi con l'anima e con il cuore, perché la nostra vita possa combattere il male e far crescere il bene. E come lo fa crescere Maria? Non si mette certamente al primo banco, ma sceglie di essere serva. Così si era definita nel dialogo con Gabriele: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E poi nella casa di Ebron Maria dice: ha guardato l'umiltà della sua serva. Seguire Gesù Cristo significa prendere la strada del servizio, mettere la propria vita a disposizione dei fratelli, ma non suonando la tromba, quanto invece nel nascondimento, senza farsi vedere, quanto invece in quell'umile dimora, dove noi possiamo attuare quel comandamento della carità che ci spinge ad amarci come Cristo ci ha amato. Maria ha seguito Gesù Cristo in questo amore nascosto, in questo bene da far crescere, nel dono della vita, nel servizio per amore, perché gli altri potessero conoscere la potenza di quella misericordia che vivifica, che risana. Maria ha conosciuto dall'Arcangelo Gabriele che Elisabetta è in attesa e va in fretta verso la casa di Ebron. Seguire Gesù Cristo significa vivere la fretta della carità. Quando noi invece davanti a delle necessità dei fratelli chiudiamo gli occhi, e come il levita e il sacerdote nel brano del buon samaritano, non ci rendiamo conto di colui che è incappato nei briganti e passiamo dall'altra parte. Seguire Gesù Cristo come Maria significa lasciarsi scomodare dalle necessità degli altri, vivere la fretta della carità, darsi da fare perché la nostra vita diventi servizio a coloro che si trovano nella difficoltà. Seguire Gesù Cristo significa avere parole di pace, parole di gioia, parole di esultanza, parole di letizia. Quando Maria va da Elisabetta la saluta semplicemente, e Elisabetta dice: appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto nell'avvenimento della parola del Signore. Seguire Gesù Cristo significa credere, beata colei che ha creduto, significa fidarsi di Dio, significa mettersi nelle sue mani, significa non organizzare la vita, ma consegnare al Signore il foglio bianco della nostra esistenza perché egli lo possa scrivere lì dove noi poniamo la nostra docilità, attraverso il foglio bianco di una vita consegnata per amore. Seguire Gesù Cristo significa non lasciare che noi tessiamo le lodi di noi stessi, significa non farsi vedere, non dire quelle che sono le nostre capacità, ma lasciare che il Signore le tiri fuori al momento opportuno, proprio come fa con Maria. E lei, dinanzi a quello che Elisabetta vede, riconosce e canta in lei, immediatamente si lascia abitare da quella grazia dello Spirito che già nell'Annunciazione è scesa sopra di lei, e canta la bellezza di Dio: magnifica il Signore. Seguire Gesù Cristo significa magnificare il Signore, significa stupirsi per le cose che Lui fa nella nostra vita, significa accompagnare con il canto la nostra esistenza, far diventare letizia ogni attimo della nostra vita, significa leggere la propria storia con gli occhi di Dio, così come fa Maria, perché il Signore che abbassa i superbi dai troni e innalzi agli umili ci possa trovare sempre pronti a fare quello che piace a Lui. Carissimi fratelli e sorelle, contemplando il termine del cammino della sequela di Maria, anche noi veniamo spinti a realizzare quello che vediamo in Francesco. Dietro allo sposo, sì, la sposa piace, potremmo dire, mutuando quella bella espressione del poeta. Noi, guardando Maria, veniamo attratti dalla fragranza dei suoi profumi. Perché non possiamo vivere questa vita preparandoci al cielo? Perché non possiamo mettere da parte le lidi e le gelosie, le contese e le animosità, e vivere la sequela di Gesù Cristo qui ed ora, lasciando che lo Spirito Santo ci faccia essere gravidi della sua grazia, pronti a donare la vita come ha fatto Gesù? Perché anche noi non lasciamo allo Spirito di abitarci e di interiormente tessere nel nostro cuore gli stessi sentimenti del Figlio di Dio fatto uomo? Maria ci dice oggi: ma che cosa aspetti a lasciare allo Spirito Santo, come ho fatto io, di lavorarti dentro? Perché perdi tempo nei sentimenti che assecondano lo spirito della divisione e della contesa, dell'invidia e della gelosia, dell'animosità e della discordia? Lascia che interiormente lo Spirito Santo ti faccia generare in una vita santa il Signore Gesù Cristo. Lascia che dentro di te Gesù, il Figlio mio, possa prendere la tua carne, i tuoi occhi, le tue viscere, le tue azioni, i tuoi sentimenti, le tue parole. Fa regnare Gesù dentro di te, dagli quello che hai. Lascia che penetri nelle profondità della tua esistenza, che irradi di luce le fibre più recondite del tuo essere. Lascia che sia Lui a combattere dentro di te lo spirito del male, che cerca in ogni modo di farti piombare nella disperazione e nelle tenebre. Cammina dietro a Lui, imporpora le tue vesti nel sangue dell'agnello, vivifica la tua vita della vita del Signore risorto, e così un giorno potrai essere partecipe come me, insieme con me, della gloria degli angeli e dei santi. Lasciamo, carissimi fratelli e sorelle, che le parole di Maria, che la sequela di Maria determini una trasformazione, una conversione nella nostra vita. Che stanchezza questa nostra esistenza, quante energie perse dietro a ciò che non è acqua, a quella luce che non è luce, a quella vita che è morte. Lasciamo che Maria ci indichi la strada, ci porti al cuore di Cristo, ci immerga in quella sorgente, ci vivifichi in quella fonte, ci faccia diventare delle creature nuove. E tu, Maria, dolcissima madre del Signore risorto e madre nostra affettuosa, noi ci rivolgiamo a te, noi ci affidiamo a te, te supplichiamo e te preghiamo, Regina del cielo e della terra, Signora degli angeli e dei santi. Tu che hai conosciuto il vento dello Spirito e sei stata strappata dal grigiore della morte e del peccato nei tuoi primi attimi del concepimento, e hai seguito Gesù Cristo in questa vita e nel mistero della tua glorificazione, ricordati di noi, sostienici nel combattimento contro lo spirito del male. Fa che la voce del demonio, come accadde un giorno con Eva, non ci seduca e ci spinga a stendere la mano per prendere dell'albero della conoscenza del bene e del male. Tu, vite feconda, che hai donato al mondo il grappolo più bello della creazione, Cristo Signore, donandogli a noi di essere innestati sulla vita vera che è Cristo, per concepire grappoli adulti e maturi, belli e fragranti, che sono il segno della presenza di Cristo Signore e del suo Spirito nel mondo di oggi. Tu che hai visitato la casa di Elisabetta e li hai riempito della fragranza del profumo della tua santità, fa che anche noi possiamo concepire Gesù Cristo, portare Gesù Cristo, partorire Gesù Cristo, donarlo agli altri come hai fatto tu. E se il peccato ci prende, la disperazione ci vince, il buio ci circonda, l'angoscia ci fa piombare nella disperazione, vienici a salvare, vienici ad afferrare, tu che sei la madre dei peccatori, il rifugio di coloro che hanno perso la speranza. Rimettici sulla strada del bene e fa che, fidandoci unicamente di Gesù Cristo, abbandonati a Lui, possiamo seguire Lui, il più bello tra i figli dell'uomo, fino a quando, chiusi gli occhi alle gioie e alle tristezze di questo mondo le apriremo nel cielo, per poi alla fine dei tempi contemplare la gloria della Trinità in anima e corpo come te. Ricordati, o Madre tenerissima, di noi, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen, amen, alleluia.